Buongiorno dalla redazione di Radio Base. Questa mattina siamo qua con il nostro collega Alessandro Moretti, storica voce di Mantova di Notte, per farci raccontare e spiegare un po' nel dettaglio una vicenda molto importante che sta coinvolgendo Mantova ormai da qualche anno, e cioè il processo Pesci. Innanzitutto diamo il benvenuto ad Alessandro.
Ciao Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E gli chiediamo di aiutarci facendoci una panoramica di quello che è stato il processo e la vicenda dal 2009 fino ad oggi.
Allora, la vicenda è complessa e per farla breve è divisa in due filoni oramai. È figlia di una stessa indagine che è stata ormai denominata Pesci, che se vogliamo è gemella di un'altra che si è svolta in Emilia, che è stata denominata appunto Emilia, scritto alla latina, e per quel che riguarda noi è, dicevo, divisa in due. Da una parte ci sono i 16 più altri 5, dico 16 a rito ordinario e 5 a rito abbreviato, che devono rispondere di estorsioni e di associazione a delinquere di stampo mafioso, che è un reato per cui Mantova fino a ieri era una terra vergine, mentre altri 7 devono rispondere di sostanzialmente accuse meno gravi, ovvero di corruzione, rivelazione di atti d'ufficio, e tra questi 7 c'è anche l'ex sindaco Nicola Sodano, inutile girarci attorno, e verranno giudicati a Roma, però a partire da giugno, perché il GUP Vincenzo Nicolazzo del Tribunale di Brescia il 21 gennaio scorso aveva sancito la divisione in due di questo processo: uno appunto per quei 21 che devono rispondere di associazione mafiosa e quell'altro filone per gli altri 7 che invece hanno accuse meno gravi e soprattutto, secondo il giudice, avrebbero fatto quello che gli viene contestato nei dintorni della capitale, insomma, quindi era inutile tenere il processo a Brescia. Il processo è stato rinviato a Roma. Il problema però è che questi processi, in una maniera o nell'altra, continuano a scambiarsi messaggi a distanza. E per andare sull'attualità, possiamo dire che nella giornata di ieri a Brescia c'è stata la prima, potremmo dire, in realtà la seconda udienza, ma la prima con i testimoni, del processo per quei 16 che devono rispondere a rito ordinario di associazione mafiosa.
Prima parlavamo del 2009, dicevamo che questa vicenda è iniziata ormai 6 o 7 anni fa. Vogliamo ricordare da cosa è partito tutto quanto?
Ma è partita da un brutto episodio e per fortuna l'unico avvenuto nel Mantovano, cioè è stato dato fuoco ad un mezzo di trasporto, ad un camion di una ditta di costruzioni, e da lì una infinita serie di intercettazioni e un'infinita serie di indagini da parte dei carabinieri che facevano emergere quello che oggi abbiamo come processo. Poi c'è un altro filone, figlio della stessa indagine, ma è un altro tipo di indagine che riguarda, di accertamenti, ad ogni modo, che riguarda il rapporto tra alcune persone, alcuni degli imputati e l'amministrazione pubblica. Lì, come ricorderete, sono arrivati i carabinieri anche nell'ufficio di Nicola Sodano quando questo era ancora sindaco nel gennaio del 2015, e quindi insomma l'indagine si è poi allargata, come spesso capita nel caso delle indagini.
Ieri, come dicevi tu stesso, c'è stato un appuntamento importante all'interno di tutta questa vicenda, e cioè il secondo appuntamento del rito ordinario che coinvolge alcune delle persone che vi sono coinvolte. Che cosa è uscito, diciamo, da questo incontro?
Ma intanto va detto che i primi testimoni di questo processo sono persone che possono, o tentano comunque nelle intenzioni dei PM, di chiarire il rapporto appunto tra alcuni degli imputati e alcuni amministratori della cosa pubblica. A seconda di come lo si voglia vedere, questo tipo di testimoni e il fatto che siano i primi in questo processo ha una doppia valenza. Dal punto di vista dei PM è il tentativo, legittimo naturalmente, di riunire quel filone che è stato stralciato, si dice in gergo, ed è stato spostato a Roma, quello che riguarda gli amministratori. Dal punto di vista invece della difesa c'è un po' di malizia, sempre legittima naturalmente, perché si potrebbe vedere questa cosa come un tentativo di mettere un minimo di pressione per un processo che si svolge a giugno. Il problema qual è? È che tutto quello che emerge, che è emerso ieri e che emergerà nelle prossime udienze, prossime due, credo, udienze, che riguarda appunto rapporti con la cosa pubblica, possono essere viste come delle prove da utilizzare in un altro processo. Per farlo però serve il consenso dei difensori, che se io fossi un difensore non concederei. Perché dico questo? Perché ieri, per farla breve, si è parlato di Nicola Sodano, né più né meno, e cioè Caterina Bonvalsassina, che era il referente regionale per il Ministero dei Beni Culturali all'epoca del ministro Bondi, ha testimoniato dicendo che Nicola Sodano all'epoca gli aveva sostanzialmente chiesto un tavolo per definire meglio la questione Lago Castello, perché, come ricorderete, insomma, il Consiglio di Stato aveva negato la possibilità di costruire e, secondo le accuse, lì ci doveva costruire Antonio Muto e, sempre secondo le accuse, Nicola Sodano avrebbe cercato di fare pressione sul Consiglio di Stato. E appunto questa Caterina Bonvalsassina avrebbe confermato che c'era stata anche una lettera scritta al ministro Bondi, e questa lettera è andata anche stata presentata agli atti da parte dei PM, e quindi questo è già un importante punto del processo. Come dicevo prima, però, tra tutti i testimoni che ci sono, i PM hanno scelto di cominciare proprio con questi, e probabilmente se fossi il PM l'avrei fatto anch'io, e se fossi un avvocato anch'io, come gli avvocati difensori, vedrei un attimo di malizia, sempre legittima, ripeto se mi passate il termine, nella scelta di questi tipi di testimoni. Perché, come dicevo, c'è forse dal punto di vista difensivo un tentativo di mettere pressione su questo processo che si svolge a Roma, che comincerà il 17 giugno con l'udienza preliminare, perché si vogliono far emergere degli elementi che poi potrebbero essere utilizzati a Roma, ma, ripeto, per essere utilizzate questo tipo di prove, questa deposizione da parte dei testimoni, serve l'autorizzazione delle difese, e se io fossi un difensore non autorizzerei ad acquisire atti che possono inguaiare il mio assistito, questo è evidente. Se si vogliono utilizzare tutto quello che viene detto, tutto quello che è stato detto ieri, per esempio, dalla stessa Caterina Bonvalsassina, ci spiegavano gli avvocati difensori che bisogna rifare interrogatori con la presenza di un avvocato, quindi si allungherebbero ulteriormente i tempi, non credo che ci sia lo spazio tecnico. Comunque, come dicevo prima, sono due processi, questi due filoni differenti, che sono destinati in qualche modo a parlarsi tra loro, anche se il 21 gennaio scorso, come ho detto in precedenza, ed è importante ricordarlo, il GUP, che è il giudice per udienza preliminare, ha sancito questa importante divisione tra chi deve rispondere di associazione mafiosa e chi deve rispondere invece di reati seri, comunque, ma non così gravi, ecco.
Abbiamo quindi due filoni separati e all'interno di uno stesso filone due riti diversi, uno ordinario e uno invece abbreviato, che coinvolge una cerchia ristretta delle persone che fanno parte di questa indagine e che si svolgerà tra non molto tempo, verso fine mese, mentre invece a giugno avremo il filone che coinvolge gli eventi di Roma. Vogliamo quindi fare una panoramica, un'ipotesi di quello che succederà nei prossimi mesi?
Sì, hai citato giustamente i cinque che hanno scelto la strada del rito abbreviato. Ora noi lo diciamo sempre in trasmissione, ma lo ricordiamo qui per chi non fosse addetto ai lavori: il rito abbreviato non è un'ammissione di colpa, non è un patteggiamento, è semplicemente una maniera di farsi giudicare sulla base degli elementi emersi sino ad un certo momento. È anche un modo per evitare di andare in un'udienza pubblica con tutte le pressioni che ci possono essere, specie in un processo in cui si parla di mafia, ed è un modo per evitare anche le deposizioni, ad esempio, dei testimoni, che possono fornire versioni, insomma, possono complicare anche le cose. Quindi ci sono cinque persone, tra cui Antonio Muto, che è il nome che emerge molto spesso, che hanno scelto il rito abbreviato, e si finirà al 99% a fine mese, il 28 di aprile. Il 21 ci sarà spazio per le repliche del PM, perché si è già discusso in questo processo, sono già arrivate le richieste da parte dei PM, c'è anche chi è persone per le quali sono stati richiesti oltre 18 anni di carcere, questo insomma è stato scritto abbondantemente sui giornali. Sono seguite naturalmente le repliche della difesa, ci saranno le controrepliche, ma un bel giorno, cioè il 28 aprile, il GUP dovrebbe arrivare a una decisione. Vorrei spendere un'altra parola su quella che può essere la scelta di andare a rito abbreviato, che, non l'ho detto, ma in caso di condanna prevede lo sconto di un terzo della pena, può essere anche una scelta difensiva importante, perché ci spiegava uno degli avvocati, che non è coinvolto però in questo rito abbreviato, che siccome c'è già stata la decisione di un paio di giudici, non è una decisione che riguarda il processo, è una decisione che riguarda il mantenimento in carcere sostanzialmente come forma di custodia cautelare. Dicevo, ci sono già state due decisioni che sono date a favore di alcuni degli imputati, tra cui Antonio Muto, visto che l'abbiamo citato, perché è stato arrestato il 27 gennaio del 2015, come tantissime persone anche in Emilia. Ma pochi giorni dopo il GIP, che è il giudice per indagini preliminari del Tribunale di Mantova, chiamato a decidere se queste persone dovessero restare o meno dietro le sbarre, ha detto che non c'era nessuna necessità che queste persone restassero in galera, le ha sostanzialmente liberate. Per fare un po' di cronistoria, tutta la questione, essendo le indagini bresciane, è stata rinviata a Brescia, dove il GIP del Tribunale di Brescia, pochi giorni dopo la liberazione di queste persone, tra cui lo stesso Muto, ha deciso che dovessero tornare in carcere. A quel punto il mezzo per la difesa è il ricorso al Tribunale del Riesame, che è un tribunale che valuta sulla libertà appunto delle persone, che ha deciso un'altra volta che non ci fosse alcuna necessità che cinque di queste persone, tra cui sempre Muto, restassero in galera, cosa confermata dalla Cassazione. Questo è il percorso tortuoso che ha portato sino ad oggi, e io credo che gli avvocati difensori abbiano proprio scelto alcuni di questi, naturalmente, di andare in abbreviato per avere un giudizio veloce, con queste decisioni di cui ho parlato adesso ancora fresche, perché può essere che il GUP decida che, insomma, valuti tutto quello che riguarda queste persone anche sulla base delle decisioni già prese da altri suoi colleghi. Lo ripeto, sono decisioni che non riguardano i fatti in sé, riguardano solo la possibilità o meno che queste persone stiano in custodia cautelare, però insomma può essere dal punto di vista difensivo un buon paletto quello di andare a processo con questi precedenti, perché altrimenti non si spiega perché una questione così complicata, che richiederebbe testimoni, richiederebbe deposizioni eccetera, venga scelta di essere affrontata da parte dei legali in abbreviato. Può essere questo il motivo, cioè la presenza di precedenti decisioni da parte di altri tribunali. Quindi il 28 aprile noi avremo, come abbiamo scritto anche sui giornali, la prima sentenza di questo enorme processo che comincerà quindi a delinearsi. Non so se la sentenza del 28 aprile sarà, in un caso o nell'altro, influenzerà gli altri processi, questo lo decideranno poi i giudici, però certamente sarà un capitolo fondamentale di questa storia. E noi, come sempre diciamo, restiamo alla finestra. Poi credo che a livello di tempi la seconda sentenza riguarderà più facilmente i fatti di Roma, anche se si comincia d'estate, perché sono meno imputati sostanzialmente, quindi magari i tempi si accorceranno. Poi lì bisognerà anche lì vedere chi sceglierà magari di patteggiare, chi sceglierà riti alternative, ci sarà tempo per vedere. Quello che non abbiamo detto è che il processo con rito ordinario ora riprende a maggio, come era previsto, e a maggio ci saranno, credo, 7-8 udienze, ce ne saranno al ritmo di 2 a settimana, come i giudici del tribunale, che peraltro il tribunale di Mantova, sempre in trasferta a Brescia, avevano stabilito. L'obiettivo è quello di arrivare, mi pare, al 12 o 13 di luglio, ora non dovrei vedere il calendario perché non ricordo, ad una sentenza di primo grado per quel che riguarda queste 18 persone. Quindi anche lì tempi relativamente ridotti per un processo che è molto complesso, ma che è già piuttosto avanti.
Molto bene, di sicuro non una vicenda facile in cui entrare, ma ringraziamo Alessandro per averci aiutato a capire meglio quello che è stato e quello che succederà nei prossimi mesi, e di sicuro avremo modo di risentirci mano a mano che la situazione si evolverà, per capire insieme che cosa sta e che cosa succederà. Quindi grazie.
Grazie a voi dell'ascolto.
Per oggi dalla redazione di Radio Base è tutto, io vi saluto e vi ricordo che potrete riascoltare questo servizio online al nostro sito internet www.radiobase.eu. Un saluto dalla redazione e da Francesca Malucelli.